Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E voi bambini, ma sempre tutto bene. Allora, prima di trascorrere un po' di tempo insieme, raccomandiamoci alla Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci. Regi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccomi qui per leggervi la dolorosa passione di nostro Signore Gesù Cristo, nella quale è riposta ogni nostra speranza, dalla quale attingiamo il più dolce conforto e per la quale possiamo ottenere la nostra salvezza e la felicità eterna. Apriamo dunque il nostro cuore ai più bei sentimenti di gratitudine e di amore e ascoltate con attenzione. Il benedetto Gesù passò per le vie della Palestina facendo del bene a tutti, predicando una dottrina celeste. Tutti dunque avrebbero dovuto amarlo e seguirlo, ma non fu così. Mentre coloro che si appressavano a lui con umiltà e pentimento trovavano gioia, perdono e pace e sentivano crescere nel loro cuore ogni giorno più l'amore verso di lui, coloro invece che erano superbi, ostinati nei vizi, si irritavano a sentire i suoi altissimi insegnamenti e a vedere i suoi miracoli, tanto che concepirono nel cuore un odio satanico contro Gesù. Il giorno poi che Gesù richiamò in vita Lazzaro, morto da 4 giorni, il dispetto, l'invidia e l'odio di quei malvagi arrivarono al colmo, sicché si riunirono in consiglio e dissero: «Che facciamo? Tutto il mondo va presso a Gesù, è necessario ucciderlo a ogni costo». Ma avevano paura del popolo che amava Gesù e perciò studiavano il modo di poterlo prendere e di farlo morire senza che il popolo se ne accorgesse. All'esecuzione di questo orribile disegno venne in aiuto il perfido Giuda, uno dei 12 apostoli, il quale, sebbene fosse stato 3 anni con Gesù, aveva nel cuore tanti brutti vizi, non aveva mai voluto ascoltare i teneri inviti a penitenza che il buon maestro gli aveva fatto. Questo ingrato disse dunque ai nemici di Gesù: «Che cosa mi darete e io ve lo metterò nelle mani?» Coloro gli promisero 30 denari d'argento e Giuda, che sapeva il luogo dove Gesù andava a pregare di notte, aspettò il momento opportuno per accompagnare colà i nemici di lui. Gesù, alla vigilia della sua morte, venuta la sera, sedette a mensa con i suoi apostoli e dopo aver lavato loro i piedi con profondissima umiltà, istituì il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Aveva amato teneramente gli uomini e mentre questi preparavano a lui la croce, egli lasciava loro il pegno più sublime dell'amore suo, in un sacramento meraviglioso, col quale, attraverso i secoli, fino alla fine del mondo, sarebbe stato in mezzo agli uomini, si sarebbe unito intimamente con essi, dando loro in cibo e in bevanda quel corpo e quel sangue che si preparava a emulare per la salvezza del mondo. Anzi, per mezzo di quella stessa istituzione, egli voleva che quel sacrificio, che l'indomani avrebbe compiuto sulla croce, si rinnovasse e si perpetuasse attraverso i secoli, ogni giorno, in modo misterioso, nel sacrificio della Santa Messa. Compita la cena, Gesù uscì dal cenacolo per andare nell'orto degli ulivi, dove spesso si recava coi suoi apostoli a pregare, e disse loro: «Fermatevi qui finché io prego». E presi con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, disse: «L'anima mia è addolorata fino alla morte, trattenetevi qui a pregare». E inoltratosi un poco pregava così: «Padre, se è possibile, si allontani da me questo calice di amarezze, tuttavia non si faccia quello che voglio io, ma quello che vuoi tu». Ritornato ai discepoli, li trovò addormentati e disse loro: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. e andò di nuovo a pregare per la seconda e per la terza volta, facendo sempre la stessa preghiera. E quella preghiera egli faceva non perché non volesse soffrire, ma perché, essendo vero Dio, sapeva già l'orribile strazio che gli ebrei avrebbero fatto del suo corpo. Ed essendo anche vero uomo, sentiva una naturale ripugnanza ai dolori, tanto più che egli vedeva, attraverso i secoli, la dimenticanza e la più nera ingratitudine degli uomini. Gesù sentì stringersi il cuore da dolore immenso. La sua fronte si bagnò di sudore di sangue, che a gocce cadeva a terra. Aveva appena Gesù finito la sua preghiera, quando i nemici di lui, preceduti da Giuda, il traditore, si avanzarono armati di spada e bastoni e, legatolo, lo trascinarono davanti ai tribunali per farlo condannare. Prima davanti al tribunale degli ebrei, detto Sinedrio, dal quale, perché egli affermò solennemente di essere il figlio di Dio, fu dichiarato il reo di morte. Poi davanti a Pilato, che era il governatore della Giudea e rappresentava l'imperatore di Roma. Ma Pilato lo riconobbe assolutamente innocente. Poi Pilato, avendo saputo che Gesù era della giurisdizione di Erode, re della Galilea, il quale si trovava in quei giorni a Gerusalemme, per accondiscendere alle insistenze degli ebrei, che volevano ad ogni costo vedere condannato Gesù, lo mandò a lui perché lo giudicasse. Ma Erode era assai superbo e vizioso, perciò Gesù non rispose mai alle sue interrogazioni, sicché Erode, trattandolo da pazzo, lo rimandò a Pilato. Questi dichiarò ancora una volta, davanti a tutto il popolo, che Gesù era innocente, ma impressionato fortemente dalle grida dei perfidi ebrei che volevano ad ogni costo la crocifissione di Gesù, pensò di farlo flagellare, sperando così di salvarlo dalla morte, e lo consegnò ai soldati perché lo flagellassero. Il pazientissimo Gesù fu legato a una colonna e poi, come era costume di punire chi aveva commesso qualche grave mancanza, fu percosso coi flagelli tanto aspramente e tanto crudelmente, il suo santissimo corpo fu ridotto tutta una piaga e il sangue grondò da ogni parte. Siccome poi Gesù aveva detto di essere re, e infatti egli è il re del cielo e della terra, i soldati, per farlo soffrire e per deliderlo, lo vestirono da re di burla, intrecciarono una corona di pungentissime spine e gliela posero sul capo, gli misero addosso una veste rossa e una canna in mano. E piegando il ginocchio dinanzi a lui lo schernivano, gli davano schiaffi, gli sputavano addosso e, prendendo la canna, gli battevano la testa. A questo punto la nostra fede si turba, sembrando troppo difficile il credere che un uomo così ridotto sia veramente il figlio di Dio. Ma dobbiamo riflettere che quello stesso Gesù, così vilmente strapazzato, dopo 3 giorni risuscitò gloriosamente da morte. Per sua propria virtù siede adesso in mezzo al tripudio degli angeli suo in paradiso e ritornerà un giorno sulle nubi del cielo a giudicare tutto il mondo. Se dunque Gesù si ridusse a tale profondissima e misteriosa umiliazione, fu soltanto per il suo libero e spontaneo volere, desiderando di soddisfare la giustizia divina per i peccati di tutti gli uomini. E se noi considerassimo e pensassimo di frequente a tanti dolori, a tanta umiliazione del Figlio di Dio, non commetteremmo così facilmente il peccato. Ridotto in quello stato, il benedetto Gesù avrebbe dovuto muovere a compassione anche le pie, di che Pilato, sperando che ormai gli ebrei rimarrebbero soddisfatti, lo presentò loro dalla loggia del suo palazzo dicendo: «Ecce uomo! Ecco l'uomo che mi avete consegnato per condannare, quasi volessi dire, vedete in quale stato è ridotto, lasciatelo andare». Ma gli ebrei gridavano più forte: «Sia crocifisso!» E dicevano a Pilato: «Se tu liberi costui, non sei amico dell'imperatore». Udendo ciò, Pilato temette di perdere il suo posto di governatore, condannò a morte Gesù, ma si lavò le mani dinanzi al popolo dicendo: Io sono innocente del sangue di questo giusto. Fu vile e commise la più grande ingiustizia che mai sia stata commessa al mondo. Aveva riconosciuto l'innocenza di Gesù e solo per timore lo fece crudelmente flagellare. Poi lo condannò alla morte di croce. Al buon Gesù dunque fu messa sulle spalle una pesantissima croce e fu menato a crocifiggere sul Monte Calvario. Chi potrà ridire i dolori immensi che soffrì nel corpo e nell'anima lungo quella via dolorosa quando incontrò la sua Santissima Madre, quando per tre volte cadde sotto il peso della croce, quando finalmente giunto sul monte fu spogliato e fu trafitto coi chiodi nelle mani e nei piedi, e per tre ore egli rimase confitto sul legno in una penosissima agonia. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Cari, continuo a leggere la passione di Gesù. E siamo arrivati che il Signore per tre ore rimase confitto sul legno della croce in una penosissima agonia. Dinanzi a questo spettacolo di dolore e di amore bisogna raccogliersi un po', guardare Gesù crocifisso e ascoltare le sue ultime parole. Coloro che l'avevano messo in croce lo bestemmiavano e lo schernivano, e Gesù esclamava: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Impara ad amare il prossimo e anche i nemici». Uno dei ladri crocifissi vicino a Gesù si mostrò pentito dei suoi peccati e Gesù gli disse subito: «Oggi sarai con me in paradiso». Dobbiamo confidare nell'infinita misericordia di Dio. Maria Santissima e l'Apostolo San Giovanni erano ai piedi della croce. E Gesù disse a Maria: «Donna, ecco tuo figlio». E disse a San Giovanni: «Ecco la madre tua». E da quel momento la madre di Gesù diventò la tenerissima madre nostra. Dobbiamo ringraziare il Signore di questo grandissimo dono. Dobbiamo amare la Santissima Vergine come nostra carissima madre. L'Eterno Padre, vedendo Gesù ricoperto di tutti i peccati degli uomini, lo lascia in un misterioso abbandono e Gesù esclama: Dio mio, perché mi hai abbandonata?» E dobbiamo ringraziare Gesù che per risparmiare a noi il giusto abbandono di Dio ha sofferto questo misterioso abbandono del Padre suo. La perdita del sangue e l'immenso dolore avevano acceso nel petto di Gesù un'ardentissima sete e disse: «Ho sete». Ricordati però che non era solo la sete materiale che tormentava il Signore, ma era un ardente desiderio di possedere il nostro cuore. E noi glielo negheremo? Vedendo poi che era compiuta l'opera della salvezza degli uomini, disse: «È compiuto». E noi non vorremmo approfittare di tutto quel sangue prezioso versato per noi, di quei dolori immensi sopportati per amor nostro? Finalmente, essendo giunta all'ultima ora, disse con grande voce: «Padre, nelle tue mani raccomando l'anima mia». E chinato il capo, rese lo spirito. Imprimiamo un bacio su quelle sante piaghe. con quanto affetto possiamo raccogliere nel nostro cuore, dobbiamo dire a Gesù grazie, o Signore, di tanto amore per questa santissima passione vostra. Salvate la nostra povera anima. E poi alla dolorata Madre di Gesù dobbiamo dire: Santa Madre, devo fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Più tardi, un soldato trafisse il cuore di Gesù con una lancia e ne uscì sangue e acqua. Verso sera, poi, alcune pie persone tolsero il corpo di Gesù dalla croce, lo avvolsero in un lenzuolo mondo e lo chiusero in un sepolcro nuovo, vicino al luogo della crocifissione. Per ordine di Pilato, la grande pietra che chiudeva il sepolcro fu sigillata e furono posti i soldati a guardia del sepolcro. Alla mattina del terzo giorno, assai di buon'ora, Gesù, per sua propria virtù, risuscitò da morte e uscì dal sepolcro rivestito di luce e di bellezza incomparabile. Le guardie spaventate fuggirono e le entrate in città narrarono l'accaduto. Intanto Gesù apparve a Maria Maddalena, agli apostoli, alcuni discepoli, e poi nei giorni successivi apparve ancora agli apostoli, si trattenne e mangiò con loro e completò i suoi insegnamenti. Finalmente, dopo 40 giorni da che era risorto, disse ai suoi apostoli: è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzata sarà salva, chi non crederà sarà condannato. Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli. E detto questo si sollevò in alto e una nube lo tolse agli occhi degli apostoli. Egli ritornava al Padre suo, portando in mezzo alla fulgida gloria della divinità anche quel corpo santissimo che aveva sacrificato per la salvezza degli uomini. Di lassù egli ritornerà un giorno alla fine del mondo per giudicare tutti gli uomini nell'universale giudizio. Bene, bambini, ringraziamo il Signore che ha tanto sofferto per noi e chiediamolo, ripeto, e chiediamogli di non fargli dispiacere. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, come ultima parte ho scelto dal settimanale di Padre Pio un articolo molto bello. A Pasqua Padre Pio parlava con gli angeli, di Roberto Allegri. Era bellissimo vedere Padre Pio il giorno di Pasqua. Mi aveva detto il maestro Sergio Rendine, che da bambino lo aveva conosciuto molto bene. Durante il Venerdì Santo soffriva molto a causa delle stimmate, ma a Pasqua sembrava rinascere ed era la gioia personificata. E poi durante la sua messa si verificavano incredibili prodigi che facevano piangere di commozione tutti i presenti. Sergio Rendine, uno dei maggiori compositori moderni di musica classica, è scomparso nel 2023. Era un amico e spesso parlavamo di Padre Pio, perché il maestro, dai 6 ai 14 anni, era vissuto accanto a lui nel convento di San Giovanni Rotondo. Gli teneva compagnia, mangiava con lui, poteva salire nella sua cella ogni volta che voleva e la notte dormiva in una stanza accanto. Tra i tanti ricordi che il maestro ha condiviso con me, vi è il periodo pasquale trascorso con Padre Pio. Passavo con lui tutte le mie vacanze, anche quelle di Pasqua. In genere arrivavamo a San Giovanni Rotondo il giovedì santo. I miei genitori andavano in albergo, io invece, su richiesta di Padre Pio, alloggiavo al convento. Quelli, prima che la Pasqua, erano giorni molto difficili per il padre. Man mano che si avvicinava il venerdì della Passione, le sofferenze causate dalle stimmate aumentavano moltissimo. Padre Pio era costretto a letto con la febbre che arrivava persino a 47 gradi. Era vietato a chiunque entrare nella sua stanza. Ma al convento mi conoscevano tutti e per me facevano un'eccezione anche in quelle occasioni. Ricordo che il padre era pallidissimo e che dai mezzi guanti che portava sulle ferite volavano rivoli di sangue. Al suo capezzale c'era sempre Padre Onorato che lo accudiva. Padre Pio teneva gli occhi chiusi, ma una volta si accorse di me. «Sergitiello!» mi disse con un filo di voce. «Sei arrivato? Che bello!» e mi sfiorò il capo con le dita. Poi chiese al confratello di passarmi delle caramelle. Erano dure all'esterno, con il ripieno di crema di menta. «Vedi, Sergitiello!» disse ancora Padre Pio. «La sofferenza per Gesù è come queste caramelle, dura fuori, ma tanto dolce dentro». In un'altra occasione, sempre di Venerdì Santo, lo vidi in un corridoio del convento. Lo stavano spingendo sulla sedia a rotelle perché aveva cominciato ad avere problemi a camminare. Era silenzioso, teneva il cappuccio sul capo. Seppi poi dagli altri frati che la sua fronte erano apparsi i segni della corona di spine e che lui, per non destare curiosità negli altri, tentava di tenerli nascosti. Tutto questo però spariva completamente alla domenica di Pasqua. Allora Padre Pio riacquistava colore, il pallore spariva e le sue guance diventavano rosse come ciliegie. Era felicissimo, rideva e scherzava. Mi prendeva per mano e mi voleva come complice per prendere in giro i suoi confratelli. «Sergitiello», mi diceva di sé, «prendi quel pezzo di stoffa e mettilo tra i piedi di Padre Onorato. Poi grida, aiuto, un topo, dai!» Così si spaventa. Lo facevo e Padre Onorato si metteva a correre. In quei momenti Padre Pio era solare, pronto alla risata, era bellissimo. A Pasqua accadevano attorno a lui fatti inspiegabili, cose incredibili, non si possono più dimenticare. Per esempio, durante la messa, al momento dell'elevazione, quando teneva in alto l'ostia, un raggio di sole entrava dalla vetrata e colpiva la particola. Allora tutta la gente schietata in chiesa mormorava di stupore e c'era chi scoppiava in lacrime. Era un fatto che si verificava solo a Pasqua e solo a quel preciso punto della messa, anche se fuori era nuvoloso e non c'era il sole. Un'altra cosa che accadeva durante la messa pasquale e poi soprattutto in quella del lunedì dell'Angelo era questa. Tutti noi presenti vedevamo Padre Pio che si chinava a destra e a sinistra, come stesso parlando con dei bambini. Non c'era nessuno accanto a lui, eppure il padre era piegato a conversare con qualcuno invisibile. I frati mi spiegarono che in quel momento lui stava parlando con gli angeli, venuti dal cielo a fargli da chierichetti. In seguito gli chiesi se gli angeli sorridono. «Certamente, Sergiti, sono nostri fratelli», mi rispose. In tutti gli anni in cui fui accanto a Padre Pio, vidi molti prodigi, accadevano in continuazione attorno a lui. Ne ricordo uno che si verificò proprio il giorno di Pasqua, credo fosse il 1963-64. Venne una signora con una bambina che era paralizzata e stava sulla carrozzina, avrà avuto 10 anni. Io ero presente perché Padre Pio mi voleva sempre accanto a sé e aveva fatto costruire per me una sedia di vimini uguale alla sua, solo più piccola. C'erano anche altri confratelli, Quella donna gli disse: «Padre, per favore, dite una preghiera per la mia bambina». Lui si avvicinò e accarezzò la piccola. «E figlia mia», le disse, «che bella sta viccerella. Signore Gesù, ma che è sta cosa? Ti benedico, figlia mia, vedrai che il Signore ti aiuterà». Improvvisamente vidi frate sobbalzare. La bambina era come saltata via dalla sedia a rotelle. Era andata ad abbracciare Padre Pio. Camminava perfettamente. Stavo con Padre Pio anche a pranzo, non solo a Pasqua, ma per tutto il tempo in cui soggiornava al convento. Voleva che sedessi alla sua sinistra, gomito a gomito. A Pasqua ricordo che c'era festa a tavola. C'era sempre l'agnello e le lasagne. Padre Pio non toccava la carne e invece prendeva un minuscolo pezzetto di lasagna. Non beveva mai vino, ma a Pasqua se ne concedeva un bicchiere. Mangiava sempre pochissimo, assaggiava le pietanze con la punta del coltello e basta. Poi le spingeva verso di me, che invece divoravo tutto perché avevo sempre fame. Non so come facesse a reggersi in piedi, non mangiava praticamente mai e la notte dormiva un'ora soltanto. Spesso mi addormentavo nella sua cella e poi i frati mi venivano a prendere e mi portavano nella mia stanza. Padre Pio andava avanti a pregare per tutta la notte e riposava solo quando ormai era l'alba. Trascorreva poi la giornata confessando e anche a Pasqua, ricordo, dopo il pranzo andava subito in chiesa, si sedeva nel confessionale, aspettava i suoi figli spirituali. E benedicati, Padre Pio, un'immagine, ecco, una copia del Signore, fa capire come il Signore, ancora più naturalmente. E si sono i santi, figurarsi il Signore, quando ci vuole bene e quando ci sta vicino. Bene, vi faccio gli auguri una Santa Pasqua, crescete sani e santi, vi sentiamo la prossima volta. Ave Maria.